Siete pronti ad abbandonare la vostra comfort zone? State per ascoltare Favole per bambini cattivi, un podcast scritto da Sebastiano Bianco, una serie di racconti per adulti che esplorano il lato oscuro della natura umana. Se state cercando svago e divertimento, questo podcast non fa per voi. Un uomo nudo attraversa il corridoio sculettando, tra mobili settecenteschi che fanno sembrare la casa un museo. Sulla spalla di quel corpo ben disegnato, ma non più giovanissimo, un tatuaggio con la scritta Gabri. Un sedere attraversa la porta della cucina. Poco dopo esce un vassoio d'argento, poggiato quasi sopra il pene dell'uomo, che ciondola a tempo, sul tintinnio delle tazze in porcellana. Cercando di fare poco rumore, l'uomo si avvicina al letto a baldacchino in fondo alla stanza e posa il vassoio. Poi, con voce delicata, dice: «Buongiorno, Gabri. È ora di svegliarsi». Un uomo anziano, in un elegante pigiama color lilla, si appoggia su un gomito e bacia l'uomo sulla bocca. «Grazie, Francesco», dice Gabri sorseggiando il suo caffè. «Vado a prenderti il giornale», gli risponde Francesco infilandosi un paio di jeans. Gabri lo guarda e sorride. Francesco smette di vestirsi per contraccambiare quello sguardo. «Che c'è?»
«C'è che mi sono innamorato di te»,
risponde Gabri canticchiando. «Ma smettila! Se nemmeno ti piace Gino Paoli». «Certo, sembra un tricheco con quei baffoni». «Mi piaci tu. Come farei senza di te? Troveresti qualcun altro? Non dirlo nemmeno per scherzo». Francesco si avvicina e gli fa una carezza per tranquillizzarlo. «Ma dove vuoi che vada?» Il volto turbato di Gabri torna sorridente. Francesco lo aiuta ad alzarsi dal letto e prima di uscire gli chiede: «Posso andare adesso?» «Certo. Ce la faccio anche da solo. Non sono ancora così vecchio». «Prendi i soldi per il giornale per fare un po' di spesa. Va bene. Il mio portafogli è...
Lo so dov'è.
E allora perché me lo chiedi? Prendili e basta. Ti ho già detto che non c'è bisogno che me li chiedi tutte le volte. Sono quasi 10 anni che vivi qui e ancora mi chiedi se puoi fare quello, se puoi fare questo. Fallo e basta». «Attento a non scivolare in bagno», dice Francesco uscendo dalla stanza. Gabri si volta e lo fulmina con lo sguardo. Francesco sorride. Lo so che non sei ancora così vecchio». Quel siparietto che i due fanno tutte le mattine diverte sempre Gabri, che ora si guarda allo specchio e si sente fortunato. Nonostante la vecchiaia e tutte quelle rughe che non lo fanno sembrare attraente come un tempo. Se non ci fosse Francesco sarebbe solo come un cane. L'unico parente che gli è rimasto è un cugino, che a causa della sua chiacchierata sessualità non vuole averci niente a che fare. Ma questo non è un problema per Gabri, perché c'è Francesco a prendersi cura di lui. E il patrimonio che ha ereditato dalla madre gli consente di fare una vita da privilegiato. Il rumore improvviso di una frenata distoglie Gabri dai suoi pensieri. Gli incidenti a quell'incrocio sotto casa sono quotidiani. Come fa sempre, Gabri si affaccia per guardare, per soddisfare quella curiosità morbosa che l'essere umano ha per le disgrazie altrui. Un capannello di persone stretto intorno alla macchina gli copre la visuale. Le sirene dell'ambulanza in arrivo fanno indietreggiare tutti. Gabri riesce a vedere il conducente dell'auto, con la testa appoggiata sul volante. Ma la macchina sembra intatta. Nessun segno dell'incidente, nessun'altra macchina coinvolta. I paramedici faticano non poco a farsi largo tra le persone. Raggiungono l'automobile e si inginocchiano a guardare sotto. Un tuffo al cuore fa tremare Gabri. Un paio di gambe spuntano da sotto il cofano. Un piede è nudo, mentre sull'altro la scarpa è rimasta. E Gabri la riconosce subito. Gliele aveva regalate lui a Francesco, quelle scarpe. Rivede loro due al negozio, il giorno in cui le hanno comprate. Poi rivede lui e Francesco il giorno di Natale, in montagna, al mare, il giorno del suo compleanno, mentre fanno l'amore e il cervello gli va in cortocircuito e Gabri cade a terra svenuto. Una fila d'ombrelli in processione segue il feretro di Francesco verso l'oculo del cimitero. Il rumore della pioggia che sbatte sugli ombrelli accompagna il passo lento e faticoso di Gabri, straziato dal dolore per la perdita del suo amato compagno. Per molti dei presenti il defunto era solo un mantenuto, ma non per lui. Francesco era la sua vita, l'unico con cui condividere tutto, come in un matrimonio. Ma questo le persone non lo potevano capire. Nemmeno il parroco, che nella sua omelia aveva fatto intendere che Francesco era stato un peccatore e che Dio nella sua magnanimità lo aveva perdonato. Gabri avrebbe voluto urlare per zittire quello stupido prete, ma non se l'era sentita. Gabri non riesce a sopportare questo senso d'assoluta solitudine e le sue gambe cedono. Il suo ombrello improvvisamente scompare dalla processione. Un giovane alto e prestante lo solleva e gli toglie la testa dal fango. Gabri lo guarda negli occhi e rabbrividisce. Lo stesso blu profondo degli occhi di Francesco. Gli sembra di essere al sicuro e si abbandona in quelle braccia, giovani e forti. Gabri si risveglia nudo, nel suo letto, i vestiti sporchi buttati in un angolo della camera. Da dietro la porta socchiusa arriva la voce sgraziata di una ragazza che parla con uno spiccato accento romanesco. Gabri si alza, si infila la vestaglia e barcollando va in salotto. Il televisore sta trasmettendo l'immagine di una ragazza vestita in modo succinto, seduta su un trono. Il regista indugia sul suo primo piano, che mostra la poca grazia dei suoi lineamenti e il trucco eccessivo. Gabri, disgustato, prende il telecomando sul tavolo e spegne la TV. No! Un giovane salta in piedi dal divano. Gabri si spaventa, ma poi lo riconosce subito. È il ragazzo che lo ha raccolto al cimitero. Quegli occhi non li poteva dimenticare. Il ragazzo chiede scusa per la sua irruenza. E con un marcato accento romano dice: «Mi chiamo Fausto, sono il nipote di Francesco». Ora Gabri si spiega la somiglianza. «Io sono Gabriele. Mi zio mi parlava sempre di te. Dice che sei una brava persona. La ringrazio molto. Ma che se dovemo dar de lei? No, perché io mica ci sono abituato». «Sì, hai ragione, Fausto. Le formalità non servono a nulla. Mi sono permesso di portarti a casa, anche se non ero sicuro di trovarla. Mi pare che ci sono venuto una volta a portare una cosa a mio zio. Hai fatto bene. Anzi, ti ringrazio per la tua premura». Fausto si infila il giubbotto di pelle e fa per andare. «Allora io me ne posso andare. Le chiavi stanno all'ingresso. Ho solo acceso il televisore e non ho toccato niente. Se vuoi puoi pure controllare». Gabri sorride davanti a quel bellissimo ragazzo, così semplice e genuino. «Dove vai? Non puoi andartene così. Lascia almeno che ti offra il pranzo, per sdebitarmi». Fausto esita. «Non so se Mia madre mi aspetta a casa. Chiamala e dille che torni più tardi. Fausto ci pensa un attimo, poi con un sorriso che illumina tutta la stanza dice a Gabri: c'ho il cellulare scarico, che per caso c'è un telefono. Il cameriere sta elencando in francese una serie di portate. Gabri e Fausto, seduti uno di fronte all'altro, si scambiano sguardi divertiti da dietro i menù. Gabri lo interrompe e ordina per tutti e due. Anche se lo divertiva molto vedere Fausto sgranare gli occhi alla vista dei prezzi, il cameriere ritira i menù e si congeda. Merci. Fausto si sporge verso Gabri. Magna qui costa un botto. Non ti preoccupare, pago io, risponde Gabri divertito. Allora, Fausto, parlami un po' di te. Veramente non c'è molto da dire. Vivi ancora coi tuoi genitori? Purtroppo sì. Gli affitti a Roma sono troppo cari. Ci sarebbe un amico mio che mi affitta una casa per due spicci, ma sta a Sacrofano. Non so se mi conviene. Poi mi tocca fare avanti e indietro per andare al lavoro. Che lavoro fai? Faccio il meccanico. Lavoro all'officina di mio zio, è il fratello di Francesco. Ah, ho capito, risponde Gabri malinconico. Lo so che non andava tanto d'accordo coi fratelli, pur io con mio padre non è che... Ma io gli volevo bene a zio Francesco. Quando poteva mi allungava sempre un po' dei soldi, ci aveva ancora così. Fausto mima il gesto con le mani. Tutti i clienti che non avevano fatto altro che guardare di sottecchi quella strana coppia restano interdetti. Gabri, abituato ad avere gli occhi della gente puntati addosso, ride senza pudore e abbassa le mani di Fausto, che imbarazzato dice: non sta bene, fai gesti, ve? Tu puoi fare quello che vuoi, lo tranquillizza Gabri, trattenendo la sua mano su quella del giovane. L'arrivo dei primi interrompe quel breve contatto. Fausto si avventa sul sofisticato cibo francese e lo finisce con due forchettate. Buono, poco, ma buono. Ne vuoi ancora? No, grazie. Aspetto il primo. Ma quello era il primo, risponde Gabri ridendo. Ma che davvero? Ma credevo che era l'antipasto. Gabri approfitta di quel momento di complicità per fare la sua proposta. Non sei stanco di vivere coi tuoi genitori? Fausto, che sta giocherellando con le posate, facendo di sì con la testa. Non ti piacerebbe vivere in centro, in una bella casa? Magari. Perché non vieni a stare da me? Fausto smette di tormentare le posate. In che senso? Ti trasferisci da me. Avrai la tua stanza e potrai fare quello che vuoi. Cene, feste con gli amici. La casa è troppo grande per starci da solo. Dividiamo l'affitto? Gabri cerca di trattenersi, ma la simpatia del ragazzo è travolgente. La casa è mia. Non devi pagare niente. Anzi, se mi facessi anche qualche commissione e mi accompagnassi ogni tanto a fare un giro, ti darei anche qualche soldo. Do sta fregatura? Nessuna fregatura. Ormai sono vecchio e ho bisogno di qualcuno che si occupi di me. Prima lo faceva Francesco, adesso non c'è più. Lo potresti fare tu? Fausto resta in silenzio. Il cameriere serve i secondi. Il ragazzotto guarda dentro al piatto e, vedendo la misera porzione di cibo, si rivolge a Gabri dicendo: «Ce sto, ma la prossima volta o cerco io il ristorante». Il giorno seguente, dopo una furibonda lite col padre, Fausto si trasferì da Gabri con tutta la sua roba. Non gli sembrava vero di poter vivere in una casa così bella. Finalmente poteva dormire su un letto vero, in una camera grandissima, con il suo bagno personale. A casa dei genitori aveva ancora i mobili della cameretta che gli avevano regalato i nonni a 14 anni. Il letto era talmente piccolo che i piedi gli spuntavano fuori e alle pareti c'erano ancora i poster ingialliti della Roma di Falcao. Fausto si abituò subito alla nuova situazione. In fondo si trattava solo di fare compagnia a un povero vecchietto, che gli era anche simpatico, a parte quando allungava un po' le mani per palpargli i muscoli. Fausto lo lasciava fare. In fondo era quello il prezzo da pagare per vivere in quella casa stupenda. Dopo qualche giorno che si era trasferito da Gabri, lasciò anche il lavoro. Non ne aveva più bisogno. Il vecchietto soddisfaceva ogni sua richiesta e non lo lasciava mai senza soldi. Quando poteva, Fausto tornava in borgata a trovare gli amici del bar sotto casa, che morivano d'invidia quando lo vedevano arrivare con il macchinone di Gabri. Fausto tornava anche per vedere Roberta, la sua ragazza, una prosperosa 25enne perennemente abbronzata e con la mania della palestra. Naturalmente, appena Fausto usciva dal bar, i commenti si sprecavano.
È marchettato.
Froscio.
Armantenuto, mo.
Ma c'era anche chi lo difendeva dicendo che Fausto aveva capito tutto dalla vita. Tra questi c'era Davidino, il suo migliore amico. Abitavano nello stesso palazzo e si conoscevano da sempre. Un giorno, scherzando, disse a Fausto: «Afà, ma fatti in testa a casa, così quando il vecchio stira è tua. Tanto quello non c'ha figli, non c'ha parenti, sta solo come un cane». Sentendo quelle parole, Fausto aveva fatto spallucce, ma per parecchi giorni il ragazzo continuò a pensarci, fino alla mattina in cui decise di parlarne a zio Gabri. Così Fausto aveva soprannominato il vecchietto. Il vassoio della colazione attraversa il corridoio della casa museo, fino alla porta della camera di Gabri. Il ragazzo sveglia il vecchietto, che lo ringrazia e consuma la sua colazione. Gabri si accorge subito dell'espressione corrucciata del giovane e smette di mangiare. «C'è qualcosa che non va?»
«Domani torno a casa e ricomincio a lavorare in officina».
«Perché? Non ti trovi bene qui?»
«Non è quello.
Ho fatto qualcosa che ti ha dato fastidio?»
«Ma figurate,
non ti do abbastanza soldi?»
«Non è per i sordi.
Allora dimmi, perché vuoi andare via?» Mentre Fausto cerca le parole giuste, Gabri è divorato dall'ansia.
«Vedi, zio Gà, io devo pensare al futuro. Adesso mi sembra un sogno vivere in sta bella casa con te, che mi presti la macchina, non mi fai manca niente. Ma che faccio quando tu... sì, insomma, non ci starai più?»
Gabri, impietosito, appoggia una mano sulla spalla del giovane. La mano poi scivola giù, sulle braccia, a sfiorare i muscoli di Fausto, che lo lascia fare.
«Se ricomincio a lavorare, invece, forse riesco a mettere via qualche sordo e prima o poi una casa me la compro».
«Ma non puoi lasciarmi da solo.
Guarda che dispiace più a me che a te,
ma ci deve essere un'altra soluzione.
Sono un sacco di giorni che ci sto a pensare, ma io non l'ho trovata st'altra soluzione.
A meno che... a meno che...» gli fa eco Gabri, stringendogli forte il braccio.
«Zio Gà, se mi intesti a casa, io sto tranquillo.
Mi trasferisco qui per sempre. Mica me ne posso andare da casa mia, no?»
Come se un gelo improvviso fosse entrato nella stanza, Gabri lascia il braccio del giovane e si rimette sotto le coperte.
«Lascia perdere, zio Gà»,
dice Fausto prendendo il vassoio. Con un filo di voce Gabri lo ferma.
«Va bene».
Fausto guarda il vecchietto tutto tremante nel suo enorme letto a baldacchino.
«Ma stai a dì davvero? O me stai a coglionà?»
La perdita del compagno aveva segnato Gabri profondamente, rendendolo molto più fragile e indifeso. Terrorizzato all'idea di restare solo, l'anziano fa un piccolo segno d'assenso. Fausto allora posa il vassoio, va verso il vecchietto e lo abbraccia con grande entusiasmo.
«Grazie, zica, grazie. Non te lascerò mai, te lo giuro».
Gabri sapeva che un giorno avrebbe pagato cara quella promessa. Fausto era diverso da suo zio Francesco, che non aveva mai avanzato pretese in tutti quegli anni che si era preso cura del suo vecchio compagno. Per festeggiare, Fausto decise di portare Gabri in un locale vicino a casa sua. Si misero in macchina, felici e contenti. Mentre si avvicinavano al locale, Gabri riconobbe la strada e un senso d'angoscia si impadronì di lui. L'ultima volta che l'aveva fatta era in macchina con Francesco, tutto sanguinante per le botte che aveva preso dal padre, dopo che gli aveva detto che sarebbe andato a vivere con lui. Gabri cercò di nascondere quel sentimento, ma tremava come una foglia. Così fece finta di avere freddo e accese il riscaldamento della macchina. Un'insegna al neon con la scritta VIP lampeggiava sopra al ristorante. Fausto aiutò Gabri a scendere
e tutto orgoglioso gli disse: «Hai visto dove t'ho portato, zì? Qui si mangia bene, è abbondante». Il vecchietto annuì e si incamminò sul tappeto rosso che portava all'ingresso del locale. A Gabri sembrava tutto molto eccessivo e kitsch, ma vedeva Fausto talmente contento che non gli voleva rovinare la serata. Appena entrati, Fausto fece accomodare Gabri al tavolo e si allontanò per qualche minuto. Gabri si guardò intorno e si rese conto di essere il cliente più vecchio del locale. Erano tutti ragazzotti muscolosi e abbronzati che parlavano a voce alta con ragazze truccatissime che ridevano sguaiatamente. Gabri sentì chiamare il suo nome in lontananza. Si voltò e vide avvicinarsi una ragazza vestita con un abito nero attillato che metteva in evidenza le sue forme prosperose. Il profumo che la ragazza aveva addosso era così forte e penetrante che a Gabri fece venire la nausea. Fausto disse qualcosa, ma la musica era troppo alta e gli impedì di sentire. Allora il giovane si avvicinò e disse all'orecchio del vecchietto: «Questa è Roberta, la ragazza mia». Gabri impallidì, si alzò e uscì subito dal locale. «Ma come ti è venuto in mente? Scusa, mi faceva piacere fatte conoscere la ragazza mia. Perché non mi hai detto che eri fidanzato?» «Mica sono fidanzato». «Allora quella chi era?» «Una che mi ci vedo ogni tanto». «Voglio essere chiaro con te», dice Gabri mentre Fausto spinge sull'acceleratore. «Vai piano», gli ordina Gabri ritrovando il tono sicuro di un tempo. Fausto scala una marcia e rallenta. «Se vuoi stare a casa mia, niente donne. Porta pure i tuoi amici, fate le cene, le feste, spaccate tutto se vi va. Ma le donne no. Se proprio ci tieni a frequentarle, sei pregato di farlo quando io non ci sono». Fausto vorrebbe sbattere al muro quella maledetta checca isterica che gli sta seduta a fianco. «Proprio stasera, che andavamo a festeggiare il tuo trasferimento definitivo a casa mia, io non capisco cosa ti è venuto in mente». Fausto tamburella con le dita sul volante mentre ascolta in silenzio. «Niente più donne, d'accordo?» Con una brusca frenata, Fausto ferma la macchina davanti al portone di casa, ma non spegne il motore. «Tu non sali?» chiede il vecchietto cambiando completamente tono. «No». «Perché?» Fausto non risponde. «Ne abbiamo già parlato. Ti ho già detto che la casa sarà tua. Domani. Devo ancora chiamare il notaio. Non so se per domani ce l'ho io il notaio», continua Fausto perentorio. Gabri è atterrito. «Va bene. Domani». Quella notte Gabri pianse tanto. Per Francesco, che gli mancava da morire, perché si sentiva solo in quella casa enorme. Pianse per come lo aveva trattato Fausto e anche un po' per come si era sentito a disagio in quel locale. Con gli occhi rossi e senza aver fatto colazione, il vecchietto scende di casa e si mette ad aspettare fuori dal portone. Sull'asfalto sono ancora visibili le macchie di sangue lasciate dal corpo di Francesco. Gabri vede la sua macchina passarci sopra. C'è Fausto al volante. Il vecchietto resta immobile, assorto nei suoi pensieri. Fausto scende e premurosamente lo aiuta a salire. «Che c'hai? Stai male?» gli chiede il ragazzotto dopo averlo guardato in faccia. «No, sto bene. Andiamo. Un amico mio col furgone si sta a caricare tutta la roba mia. Nel pomeriggio me la porta. Non starei più solo. Te lo giuro», dice Fausto con una dolcezza che non aveva mai mostrato prima. Quelle parole, invece di consolare Gabri, lo fanno scoppiare a piangere. Fausto lo abbraccia forte e lo stringe a sé. Gabri, sprofondato in quelle enormi braccia, si sente di nuovo al sicuro. Fausto sembra sincero. Forse le cose tra loro miglioreranno. Il ragazzo è rozzo e un po' ignorante, ma il nipote di Francesco non può essere cattivo. Questo pensa Gabri tra le lacrime e i singhiozzi. Fausto si fermò lungo la strada da un fornaio e comprò un paio di cornetti per Gabri. Quelle attenzioni che il giovane mostrava nei suoi confronti colpirono davvero Gabri, che si convinse che se avesse esaudito il suo desiderio sarebbe andato tutto bene. In fondo quel ragazzo che cosa aveva avuto dalla vita? Era anche comprensibile il suo atteggiamento. Dal notaio Gabri non guardò nemmeno quello che firmava. Voleva solo accontentare Fausto e tornarsene a casa con lui. Sulla via del ritorno Fausto entusiasta disse al vecchietto: «Vedrai che te combino stasera». Gabri lo guardò preoccupato, memore della serata appena trascorsa. Fausto lo tranquillizzò dicendogli: «Stai tranquillo, stasera stiamo a casa. Preparo io la cena. Ho invitato un po' di amici che, vedrai, si divertimo». Sotto casa c'era già l'amico di Fausto col furgone. Dopo aver scaricato tutto, Gabri diede una mano al nuovo proprietario di casa a sistemare le sue cose. I due ci scherzarono su tutto il pomeriggio. Il ragazzotto sembrava tranquillo, finalmente pronto a prendersi davvero cura di lui. Questo convinse il vecchietto di aver fatto la cosa giusta. In fondo a lui non restava molto da vivere e in questo modo si era garantito un piacevole tramonto. La giornata passò in fretta. Andarono a fare la spesa, comprarono delle cose per la camera di Fausto. Gabri gli regalò anche un orologio. Fausto contraccambiava quei regali con abbracci e carezze che riempivano di gioia il cuore di Gabri. Tornati a casa, Gabri andò a riposarsi. Era molto stanco. Erano successe tante cose, tutte insieme. Voleva essere fresco e riposato per gli amici di Fausto. Gabri sognò Francesco, il suo compagno appena scomparso. Era giovane, come quando l'aveva visto la prima volta. Camminava per le stradine del cimitero. Era sorridente e ogni tanto si voltava indietro, verso il vecchietto e gli diceva: «Seguimi». Gabri lo seguiva, cercava anche di raggiungerlo, ma non ci riusciva. Francesco era sempre un passo avanti a lui e ripeteva: «Dai, seguimi». Gabri, col fiato corto, cercava di stargli dietro, ma arrancava e si appoggiava alle lapidi che costeggiavano la strada. Ad un certo punto Francesco sparì dietro l'angolo. Il vecchietto, ormai stremato, fece di tutto per raggiungerlo e quando svoltò l'angolo vide Francesco che teneva per mano una ragazza. Quel viso gli sembrava familiare, ma non ci fece troppo caso, perché era troppo sconvolto nel vedere come Francesco la guardava, la abbracciava, la baciava. Improvvisamente sentì quel profumo e si ricordò dove l'aveva vista. Era la stessa ragazza che gli aveva presentato Fausto. Francesco si avvicinò e gli sussurrò all'orecchio: «Questa è la ragazza mia». Gabri si svegliò in un bagno di sudore. Seduto sul letto, al suo fianco c'era Fausto che lo guardava. «Hai fatto un brutto sogno?»
«Credo di sì».
«Sei tutto sudato. Perché non ti prepari? È quasi ora di cena, stanno per arrivare gli altri».
«Sì, sì, certo», rispose il vecchietto alzandosi dal letto. «Mi faccio una doccia, mi vesto e arrivo».
L'acqua calda che scendeva sciolse quell'amaro sentimento che gli era rimasto addosso. Gabri si stava infilando la giacca quando sentì suonare il campanello di casa e disse a Fausto: «Vado io!» Felice e curioso di conoscere finalmente gli amici di Fausto, attraversò il corridoio. Si sistemò il nodo alla cravatta, fece un respiro profondo e aprì. Un'ondata di quel terribile profumo lo travolse.
e gli andò dritta al cervello, annebbiandogli la vista. Vide solo delle sagome che si agitavano sul pianerottolo, che urlarono in coro: «Buonasera, zio Gabri!» Il vecchietto riuscì a mettere a fuoco un seno, poi un sedere, capelli lunghi, bocche truccate, e lentamente indietreggiò. Il plotone di donne avanzava verso di lui inesorabile. Gabri scappò via e andò a sbattere contro Fausto, che lo afferrò per non farlo cadere. Risate di scherno rimbombarono nel corridoio. Con la forza della disperazione, il povero vecchietto raggiunse la sua stanza e si chiuse dentro. Dall'altra parte la festa andò avanti per tutta la notte, senza che nessuno, nemmeno Fausto, andassero a vedere come stava Gabri. Fausto aveva invitato solo donne. Voleva far capire al vecchietto che d'ora in poi la musica sarebbe cambiata. Adesso era lui il padrone di casa. Lui decideva chi vedere e quando, e Gabri si sarebbe dovuto adattare. Il giorno seguente Fausto si svegliò molto tardi e, vedendo che la porta della camera di Gabri era ancora chiusa, si preoccupò. Il vecchietto non saltava mai la colazione. Dopo averlo chiamato più volte senza ricevere alcuna risposta, si decise a sfondare la porta. Appena entrato nella camera, trovò due asciugamani arrotolati a terra, vicino alla porta, come se Gabri avesse voluto sigillare la stanza dal resto della casa. Il vecchietto era steso sul letto, completamente vestito e con un fazzoletto stretto nella mano destra che gli copriva il naso e la bocca. Fausto, allarmato, provò a chiamarlo ancora, ma non ebbe risposta. Allora si avvicinò e tolse la mano col fazzoletto dal volto di Gabri. La sua faccia era cristallizzata in un'espressione di disgusto. Il povero vecchietto era morto, ucciso dal profumo di donna.